Il termine proprio transverberare indica, dal punto di vista linguistico, una capacità anche, una capacità di questa scultura, cioè il linguaggio, il termine transverberare è emblematico, è indicativo, cioè riesce a far luce. Ecco, fa luce rispetto a un modo di fare della scultura berniniana e porta significato a questa trasverberazione, a questa scultura. Allora, innanzitutto capiamo che cos'è una trasverberazione. Teresa ne parla all'interno dei suoi scritti in un libro che si intitola Il libro della mia vita, che è la sua autobiografia spirituale, il suo più importante testo, il suo primo testo spirituale. Racconta proprio di questo episodio, di questa apparizione, perché in realtà l'avventura mistica di Teresa è caratterizzata da tante tappe diverse, diversificate, e una di queste tappe è proprio la trasverberazione, il momento della trasverberazione. Ed è appunto, secondo le parole della santa, l'apparizione di un cherubino. Ed è importante anche capire, perché la santa fa riferimento proprio a un cherubino con un dardo infuocato, esattamente come lo vediamo in questa riproduzione, e che colpisce, con questo dardo infuocato, a più riprese nel cuore la santa, e che le provoca un piacere e un dolore contemporaneo. Io ho cercato di costruire appunto un confronto che potesse portare alla comparazione appunto di questa scultura berniana con il tema dell'acqua. In che termini? Lo faccio soprattutto forte già del parere dei contemporanei, perché i Carmelitani Scalzi, che sono i padri che reggono la Chiesa e che reggevano la Chiesa anche nel 600, scrissero un commento in cui parlavano proprio al completamento dell'opera di Bernini, quindi intorno al 1152, scrissero questo commento in cui facevano riferimento a questa statua nello specifico proprio come ad una fonte di vita. E quindi si fa riferimento appunto i padri carmelitani stessi fanno riferimento a questo marmo berniniano proprio come se in effetti nella teologia teresiana fosse fondamentale, essenziale, il tema proprio della fonte di vita. Per cui io cerco di indagare appunto quest'acqua viva, il tema dell'acqua viva, attraverso l'indagine degli scritti teresiani. E faccio riferimento appunto non soltanto al passo della trasverberazione, quindi al rapporto con questo cherubino dal dardo infuocato, ma anche al Cammino di Perfezione. Il Cammino di Perfezione, che è un testo molto interessante, perché traccia il percorso dell'anima verso l'acqua viva, quindi il raggiungimento da parte dell'anima della commistione totale, integrale con Dio attraverso appunto l'acqua viva. Quindi tratta proprio di questo tema centrale, all'interno di questo testo sono per me importanti due passi che vorrei anche proporvi in lettura, che esplicitano bene il rapporto che sta tra la fonte d'acqua viva e il fuoco, quindi il fuoco del cherubino dal dardo infuocato che colpisce appunto il corpo di Teresa, quindi in sostanza essenzialmente si tratta di indagare questo corpo e indagare questo marmo come come l'origine della fonte di vita. È come se appunto Bernini, scolpendo a più riprese col suo scalpello questo marmo, avesse scovato questa fonte di vita e dalla fonte fossero scaturiti in febbrili fiotti d'acqua proprio questi getti copiosi appunto di acqua, e fosse arrivato dunque fino alla fonte. E dicevamo appunto, la fonte di vita è un tema assolutamente essenziale nella mistica teresiana e lo cercavamo di indagare all'interno del cammino di perfezione. E facevamo riferimento appunto sia al tema dell'acqua che al tema del dardo infuocato, e quindi alla commistione tra acqua e fuoco, che appunto è interessante sia nella mistica teresiana, ma anche nello specifico in questa rappresentazione figurativa della trasverberazione. Quindi capire in che tipo di rapporto sta la gestazione dell'opera berniniana, e quindi la rappresentazione figurativa dell'opera berniniana, rispetto agli scritti della Santa. Vi leggo il passo nello specifico, facendo riferimento a. Che fa riferimento a questa commistione dell'acqua e del fuoco. La Santa scrive: O gran Dio, come ciò meraviglioso, un fuoco che nell'acqua si ravviva, un fuoco forte, potente, non soggetto agli elementi, giacché l'acqua, che pure è il suo contrario, invece di spegnerlo l'accende. E poi subito dopo. Né vi è da temere che si danneggino l'acqua e il fuoco, anzi l'uno contribuisce all'effetto dell'altro, perché mentre l'acqua delle vere lacrime data dal Re del Cielo nel tempo della sua vera orazione ravviva il fuoco e lo rende più duraturo, il fuoco da parte sua aiuta l'acqua a sempre più rinfrescare. Oh splendido e meraviglioso spettacolo! Gran Dio, vedere un fuoco che raffredda, sì, raffredda tutte le affezioni del mondo, perché purché vada commisto a quell'acqua viva che discende dal cielo, a quella sorgente, donde derivano le lacrime di cui ora ho parlato. Per cui, in effetti, la Santa è veramente molto, molto chiara su questo punto, cioè della commistione tra acqua e fuoco e del rapporto che si può istituire tra questi due elementi che sono considerati come opposti, ma in questo caso invece sono assolutamente complementari, cioè l'uno ravviva l'altro, il fuoco ravviva l'acqua. E quindi si fa riferimento, si è in qualche modo si è legittimati a vedere in questo corpo una fonte di acqua viva, leggendo in questi termini le parole della Santa. Ho cercato anche di capire esattamente appunto cosa fosse questa acqua viva, questa fonte d'acqua viva, e di leggerla appunto alla luce della appunto della mistica teresiana e di diciamo dei concetti fondamentali proprio della teologia teresiana. Che sono appunto vivere ma a un passo dalla morte, questo essere a un passo dalla morte, che mi sembra appunto poter essere plausibile da indagare all'interno di questo marmo. Cioè, mi sono chiesto qual è il tempo di questa trasverberazione, cioè qual è l'istante che Bernini ha scelto per scolpire questo tema iconografico. E ho cercato di indagare il rapporto tra la scultura definitiva e il disegno preparatorio. E il disegno preparatorio è il cambiamento che si viene a che si realizza dal disegno preparatorio alla scultura. Per cui, se nel disegno preparatorio, appunto, le mani sono l'una al petto e l'altra contratta, come potete vedere, Poi invece nella scultura definitiva il passaggio cambia, quindi considerevolmente diverso. Per cui probabilmente si tratta di un cambiamento di momento nella raffigurazione della scultura. Per cui appunto non è nell'attimo, né nell'attimo dell'apparizione del Serafino, dell'Epifania del Serafino, perché invece a Bernini interessa l'effetto sul corpo, quindi indaga questa trasverberazione sul corpo della Santa, quindi non si tratta né appunto di questa apparizione, di questa Epifania, né del momento in cui il corpo infuocato colpisce, trafigge il corpo della Santa, ma si tratta del momento subito dopo, immediatamente successivo, quando appunto la Santa è completamente avvolta da questo piacere e insieme da questo dolore. Quindi è come se in realtà questi getti che la avvolgono l'avessero sommersa e quindi si trovasse a un punto, a un estremo punto, dall'essere completamente risucchiata da quest'acqua, da questi getti. E allora ho cercato di indagare anche il rapporto che si può istituire dal punto di vista strettamente clinico con la morte per affogamento. Perché la morte per affogamento è un processo, cioè avviene come un processo nel corpo, che quindi riguarda proprio l'interiorità corporea, e che avviene come un movimento paradossale, cioè un elemento esterno che entra e quindi per questo un elemento interno che fuoriesce per lasciare spazio a questo. Quindi c'è questo movimento continuamente contrario che determina poi l'annientamento definitivo. E in questo processo, nel processo dell'affogamento, si fa riferimento a delle fasi, cioè il processo di affogamento avviene per fasi infinitesimali che si susseguono l'una dopo l'altra e che sono caratterizzate proprio da un'apnea e disapnea continua, quindi proprio questo rapporto molto forte con la respirazione. E l'ultima fase dell'annegamento dal punto di vista clinico è definita boccheggiante. Quindi io vi faccio vedere questa immagine perché la trovo appunto emblematica. Ho cercato di leggere appunto attraverso le fasi dell'annegamento, attraverso proprio quest'ultima fase definita boccheggiante, appunto il momento, il tempo di questa scultura. Quindi come se Teresa si trovasse veramente a un passo dal morire e a emettere gli ultimi respiri prima di essere avvolta totalmente da queste pieghe liquide. E da questo punto di vista è anche interessante, a mio parere, sapere che in effetti l'annegamento è anche un desiderio mistico che Teresa prova, sente e che esplicita chiaramente appunto nei suoi scritti. Infatti faccio sempre riferimento al castello interiore, al cammino di perfezione, e leggo ancora un passo tratto da questo testo in cui si fa sempre riferimento appunto a questo desiderio mistico dell'annegamento. La Santa scrive: strano elemento è l'acqua, se ci manca moriamo, e moriamo pure se l'abbiamo in abbondanza, come avviene negli annegati. Oh Signore mio, perché non mi è dato di sommergermi in quest'acqua viva e perdere in essa la vita? E forse questo è impossibile? E poi prosegue: io so di una, e fa riferimento a se stessa, la cui sete era così viva da vedere lei stessa chiaramente di essere vicinissima a morire. Se il Signore non la soccorreva col darle di quell'acqua in così grande abbondanza. E quindi in questo passo, appunto, è proprio esplicitato il desiderio da parte di Teresa di morire nell'acqua viva, e questa espressione, lei stessa era chiaramente di essere vicinissima a morire, l'essere vicinissima a morire, l'essere a un passo dal morire. E appunto mi sono domandato come fa a stare a un passo dal morire, perché in realtà appunto questo colpo sferrato dalla, ritorniamo a questa immagine, questo colpo sferrato dal dardo infuocato non è un unico colpo, ma è un colpo reiterato. La santa dice infatti: mi colpì a più riprese nel cuore, quindi non è appunto un colpo unico, ma è un continuo colpire. Quindi non ci si trova appunto essendo a un passo dal morire, essendo continuamente sul punto di morire, ci si trova continuamente sul punto di ricominciare anche. Cioè non siamo né a un inizio né a una fine, ma in un ricominciare continuo, perché proprio c'è questo dardo che continuamente le mantiene in questo stato estremo. E di qui appunto è interessante anche capire che nella mistica teresiana paradossalmente si parla proprio di immergersi nell'acqua viva appunto per annientarsi, quindi c'è l'annientamento del sé per il raggiungimento proprio della fonte di vita. E a questo punto mi sono interrogato proprio sul tema della fonte di vita, non solo nella mistica teresiana ma nel cristianesimo. Quindi dove si trova questa fonte di vita? Qual è la collocazione della fonte di vita? È proprio l'Eden, cioè il giardino terrestre, il paradiso terrestre, il giardino originario che appunto Dio costruì in Eden. E faccio riferimento a questo cartiglio che è proprio sull'arcone d'ingresso della Cappella Cornaro, recita in latino: Nisi celu crease, ob te sola creare. Per cui se il cielo non fosse stato creato, la traduzione italiana, io l'avrei creato per te. E c'è quindi questo riferimento al cielo. E mi sembrava anche plausibile, mi sembra plausibile parlare della terra di perfezione per quanto riguarda il rapporto con la mistica teresiana, perché in realtà è desiderio di ogni mistico proprio raggiungere questa terra di perfezione in maniera integrale nel corpo, quindi leggere nel corpo questa terra di perfezione, quindi la fonte di vita che si trova al centro del paradiso terrestre, mi sembra piuttosto pertinente. E qui vi mostro una incisione contenuta in Arca Noae, un testo di Athanasius Kircher pubblicato da Amsterdam nel 1675. E Athanasius Kircher era un gesuita piuttosto noto ed influente nell'ambiente culturale romano, e che collaborò con Bernini nello specifico appunto alla Fontana dei Quattro Fiumi. E che quindi può essere un valido supporto iconografico per cercare di istituire un rapporto tra la fonte di vita al centro del paradiso terrestre e la Cappella Cornaro, e anche la fonte di vita è la fonte di vita indagata nella Fontana dei Quattro Fiumi. Ci sono studi appunto molto approfonditi che già cercano proprio di indagare, di analizzare i rapporti appunto con, tra la fonte di vita e il giardino del paradiso terrestre, con questa fontana. E il rimando è immediato perché appunto ci sono i quattro fiumi che si collocano sui quattro capi della roccia e fanno riferimento esplicito, ecco, fanno proprio riferimento appunto a questa immagine, a questa configurazione. Cioè vedete che da quella parte appunto al centro c'è la fonte di vita, e da lì partono questi quattro fiumi che dividono la terra in quattro parti, in quattro zone, e subito sopra è disegnato, è inciso l'albero della vita e accanto, avanti, l'albero del bene e del male. E quindi appunto è possibile cercare di istituire questo raffronto tra la fontana dei quattro fiumi è la Cappella Cornaro attraverso questo tema comune che è la fonte di vita e insieme anche il diluvio universale. Questo perché? Perché abbiamo detto appunto della presenza importantissima nella mistica teresiana di questo annientarsi, appunto l'annientamento del corpo, dell'affogamento, che può essere letto appunto anche alla luce di un vero e proprio diluvio per l'annientamento di sé e per la nuova vita, per il battesimo a nuova vita. D'altra parte non bisogna dimenticare che Teresa è una santa emblematica, il vessillo della Controriforma, della religione controriformistica, e quindi appunto di un nuovo battesimo delle anime sopraggiunto dopo la Controriforma. E quindi questo tema appunto del diluvio universale indagato all'interno della Cappella Cornaro è il tema del diluvio universale anche indagato rispetto alla fontana dei quattro fiumi e rispetto a questo che è un diluvio mondano. Questa è un'immagine di Giovan Paolo Pannini ed è un'immagine che mostra quello che era chiamato lago o diluvio, cioè un festeggiamento molto famoso nella Roma del Seicento, che probabilmente secondo alcuni è stato proprio inventato dallo stesso Bernini nel 1652. E qui in questa piazza si svolgeva in effetti proprio subito dopo la completazione di questa fontana, e si svolgeva in questi termini, cioè si chiudevano gli scarichi della fontana e l'acqua dunque ricopriva l'intera piazza e ci si affacciava ai balconi, come vedete, si affacciava ai balconi o si assistiva dalle carrozze a questi spettacoli che avvenivano proprio sull'acqua e sono stati definiti appunto i teatri d'acqua. Questo specifico avvenimento si chiamava proprio diluvio perché faceva riferimento alle inondazioni del Tevere, che erano talmente catastrofiche in quel periodo che appunto rievocavano il cataclisma biblico, erano capaci proprio di rievocare il cataclismo biblico. E tra l'altro Bernini, con proprio le inondazioni del Tevere, ebbe un rapporto molto diretto, perché scrisse nel 1638, e venne rappresentata appunto nel 1638, questa pièce intitolata appunto Inondazione del Tevere, e che prendeva spunto da l'inondazione del Tevere dell'anno precedente, del 1647, e che si svolgeva proprio con questa, in questi termini, cioè era costruito appunto nello spazio della scena, era costruita una sorta di vasca in cui si svolgevano delle vere e proprie naumachie, dei giochi, e a un certo punto della rappresentazione uno degli assi del palcoscenico calava verso il basso e quindi l'acqua fuoriusciva e a un passo dal raggiungere gli spettatori saliva un altro meccanismo scenico che permetteva ovviamente di arginare l'acqua e quindi di non bagnare ovviamente gli spettatori. Quindi questo in qualche modo può avere un rapporto anche proprio con l'idea berniana della trascimazione dei fiumi anche appunto che viene riproposta dal punto di vista formale anche proprio nella cascata dell'organo, ad esempio di Villa d'Este, del giardino di Villa d'Este, che è stata progettata anche dallo stesso Bernini. E ho cercato appunto di indagare questo rapporto tra il diluvio mondano e quindi la moda dell'affaccio con questo affaccio tipico proprio e invenzione assolutamente importante proprio di Bernini che è appunto presente nella Cappella Cornaro. Quindi c'è questo confronto tra la moda dell'affaccio nel diluvio in Piazza Navona e i Cornaro che sono questi vescovi che insomma erano i parenti del cardinale Cornaro che era il committente della cappella Federico Cornaro, che tra l'altro è anche scolpito in un busto della cappella e che ammiravano appunto hic et nunc il miracolo di questo diluvio teresiano. Di qui appunto mostro anche questa immagine di questa bocca di emissione spalancata di questo getto d'acqua dietro questa bocca, che è proprio un'immagine di un dettaglio della Fontana dei Quattro Fiumi e che ci serve in qualche modo per cercare di definire appunto le modalità di effusione dell'acqua nella scultura berniana e appunto il confronto che abbiamo cercato di delineare con appunto l'effusione della pittura begoniana, dei getti d'acqua della pittura begoniana. E faccio riferimento a questo storico dell'arte svizzero che propone appunto una lettura in questi termini del getto d'acqua, delle modalità del getto d'acqua. E lo storico dell'arte nello specifico è Wolfin e lui scrive: il barocco non tollera getti singoli, l'acqua deve traboccare in forme e così anche in alto l'elemento non viene espulso con uno spruzzo netto e deciso, ma appare in forma di fascio di raggi in grande massa informe. Dove non è possibile ottenere un fascio di spruzzi, si cerca almeno di dare un getto il più possibile pieno. Il maggior peso si dava non tanto allo zampillare dell'acqua, ma alla sua scrosciante ricaduta. Il passaggio appunto con questa alla modalità di effusione della pittura begoniana, dell'acqua nella pittura begoniana, che appunto dicevo prima ha una specificità, nel senso che questa immagine ovviamente viene da un contesto storico-culturale completamente dissimile, una gestazione artistica, una carriera artistica completamente dissimile rispetto a quella berniniana, ma anche qui diciamo appunto l'interesse per queste fuoriuscite, per queste fenditure della materia, per questi spazi di emissione emissione e contemporaneamente anche di intromissione della materia. E questa è una tela appunto che Bacon dipinse nel 1979 che ha come ambiente appunto una stanza da bagno e propulsore, cioè proprio assoluto protagonista, cioè questa fuoriuscita veemente violenta del getto d'acqua, di questa pura forza del getto d'acqua. Ed è come se in effetti all'interno delle tubature quest'acqua da sempre scorresse, è come se corrodesse la materia delle tubature e in un istante esplodesse appunto in tutta la sua forza, in tutta la sua portata. Quindi appunto l'urgenza abbondante di questa, la veemenza di questo oggetto in qualche modo potrebbe essere non dissimile da questo dall'urlo del celeberrimo dell'Innocenzo X. Perché sempre appunto l'interesse sta in questi luoghi di fuoriuscita, in queste curvature della materia in cui appunto c'è qualcosa che viene emesso fuori. Si è cercato appunto di riflettere anche sulla presenza proprio di questa questi oggetti, come ad esempio il water, oppure il lavandino, appunto, nella pittura begoniana ricorrenti, degli oggetti ricorrenti, e sul perché in effetti appunto questi oggetti potessero essere presenti così, in maniera così assillante nella pittura di Bacon, proprio perché mettono in moto il corpo, e mettono in moto il corpo secondo anche qui una tipologia paradossale, che è quella dell'ingurgitare e del vomitare. Quindi è come se il corpo contemporaneamente fosse scaricato appunto da queste forze, degli scarichi, e nello stesso tempo appunto emesso fuori. Infatti appunto quest'altra tela è emblematica proprio di questo meccanismo, cioè di un corpo che viene quasi risucchiato dal lavandino e che si aggancia appunto alle due manopole del rubinetto, che indicano proprio che da lì parte il movimento e che c'è qualcosa dunque che sta venendo fuori, ma che contemporaneamente viene ingurgitata da questo scarico del lavandino. Quindi questa doppia forza che riguarda proprio la pittura begoniana. E così appunto anche in questo caso, un altro esempio possibile, plausibile, dove compare tra l'altro, comparano anche queste frecce che sono emblematiche, che segnano appunto il movimento e che danno proprio direzione al movimento, e che sono quindi sono presenti appunto nei due pannelli laterali di questo trittico, lì dove viene presentato da una parte appunto il water, quindi questa forza dello scaricare, che appunto dicevamo mette in moto il corpo con questo fuoriuscire continuo e rientrare nello scarico, che quasi appunto si perde, viene risucchiato da questo scarico. E così anche nel lavandino, cioè la fuoriuscita da parte del corpo dal lavandino. A questo punto mi sembrava appunto possibile poter anche proporre questo raffronto con la scena della doccia di Psycho di Hitchcock, e partire proprio dal considerare in effetti questa doccia racchiusa dal punto di vista strettamente drammaturgico tra uno scarico e una fuoriuscita dal bulbo forato. Quindi queste due forze in effetti sono veramente molto presenti appunto come operanti attive all'interno della scena della doccia di Psycho. Per cui appunto la scena comincia quando Marion, la protagonista, straccia la carta, le carte dove aveva scritto i conti, aveva fatto i conti del denaro che aveva consumato, di quello che aveva rubato, e lo getta nel water. E questa scena è emblematica perché dal punto di vista narrativo rappresenta proprio un passaggio fondamentale, perché qui in effetti con questo scarico finisce tutta la prima parte del film, col fatto che appunto lei in maniera molto emblematica straccia questo foglietto, distrugge il tentativo di fuga che aveva caratterizzato tutta la prima parte del film, e quindi appunto si interrompe con il suo proposito di fuga con questo scarico iniziale. Appunto, è un'interruzione dal punto di vista drammatico della prima parte del film, però è un inizio di questa scena, della scena della doccia. Poi, appunto, Hitchcock prosegue un'inquadratura sul bulbo forato della doccia, quindi l'uscita, l'emissione dell'acqua da questi forellini minuscoli che vanno ad incidere proprio sull'epidermide di Marion, provocandole un piacere. E infatti assistiamo ad una sorta di estasi moderna, si potrebbe dire, in cui appunto la protagonista del film si bea di questo piacere dovuto dall'acqua e viene presentata come sorridente, continuamente sorridente, proprio in una situazione di estremo piacere dovuto all'acqua. E poi, tra l'altro, è interessante anche cercare di analizzare questo luogo, cioè innanzitutto ci troviamo anche qui in una stanza da bagno, come abbiamo visto nella pittura begoniana, e poi in una situazione piuttosto particolare, perché che è dovuta, e lo vedremo in questa immagine, che è dovuta alla presenza di questa tenda traslucida, opaca, che proprio crea appunto un luogo di isolamento tra il personaggio che vive appunto in sé questo piacere dovuto da questa fuoriuscita da quest'acqua e noi che lo stiamo guardando e quindi appunto lo isola esattamente come avviene nella logica della spettacolarizzazione di una solitudine, di un percorso solitario, di un percorso interiore, appunto nella Cappella di Teresa. Cioè, nella Cappella di Teresa abbiamo uno spazio che è proprio limitato lo spazio ovoidale della pala d'altare, però è uno spazio, appunto, questo isolato, vissuto interiormente dalla santa, ma è uno spazio spettacolarizzato insieme, perché ovviamente c'è anche la visione, appunto, che abbiamo definito hic et nunc, cioè presente e viva, degli spettatori, di quelli che sono stati proprio definiti degli spettatori. Quindi ci troviamo in una situazione molto, molto simile. A un certo punto arriva proprio questa figura, questa ombra con un coltello e colpisce a più riprese il corpo di Marion, provocandole la morte. Quindi assistiamo ad un processo nel corpo, anche qui, che appunto è di annientamento fisico, che è provocato da un taglio, se in quel caso si può parlare di un colpire profondo in profondità, qui si parla invece proprio di una superficialità del taglio, e quindi questa è una modalità, differente che riguarda da una parte il gesto scultoreo di Bernini, dall'altra invece il gesto di questo angelo sterminatore, potrebbe essere definito, figura appunto emblematica del film e della scena di Psycho. Appunto, qui dicevamo si mischia il sangue al corpo. Assistiamo appunto a questo deterioramento, questo depotenziamento del corpo, questa perdita della vitalità del corpo. È appunto Hitchcock che è molto attento a questo processo, e attento perché lo esplicita proprio sulla mano, la mano di Marion che si blocca sulle piastrelle e che comincia da qui proprio questa perdita di energia e poi segue, la telecamera segue appunto questo percorso del sangue misto ad acqua che viene scaricato proprio nella doccia e qui quindi c'è un altro scarico e subito dopo uno scarico che viene messo in rapporto a un occhio, quindi un'altra fuoriuscita. Esatto. Ed è interessante anche il movimento proprio che fa la telecamera, la cinepresa, cioè il movimento contrario. Cioè, se da una parte appunto l'acqua segue un percorso antiorario e la telecamera fissa segue questo percorso di ingurgitamento dell'acqua nello scarico, quindi è veramente molto attenta a questo meccanismo, a questo processo, poi di contro è come se girasse il manubrio dell'inquadratura fuoriesce da questa visione cieca dell'occhio morto di Marion proprio con una inquadratura in senso orario. Quindi c'è appunto questo movimento emblematico della cinepresa è indicativo proprio di un movimento paradossalmente sempre contrario, cioè di due momenti opposti, uno orario e l'altro antiorario. Che connotano sempre la scena della doccia di Psycho. E quindi si conclude, appunto, come dicevo, con questa fuoriuscita finale del bulbo forato. Tra l'altro è interessante proprio il fatto che sia dal punto di vista che dal punto di vista musicale l'acqua abbia un peso preponderante, in effetti. Cioè, sappiamo quanto in effetti per questa scena fosse importante il suono proprio, che non può essere assolutamente definito un commento, ma è un protagonista, ovviamente. E tutta la prima parte della scena, quando appunto Marion abbiamo visto che si toglie le pantofole, poi arriva, entra nella vasca e apre l'acqua, ecco lì c'è questo suono scrosciante dell'acqua, sempre appunto protagonista. Che avvolge proprio dal punto di vista sonoro tutta la scena. E poi invece quando arriva l'angelo nero, la scena appunto cambia prospettiva sonora. E quindi in effetti quest'acqua, questo bulbo forato, copre, insomma, è protagonista sia dal punto di vista strettamente visivo che dal punto di vista anche sonoro. E io così concludo. Vi ringrazio. Se avete delle domande, io sarei molto molto felice di rispondere.
Mi interessava sapere quanto il Bernini conoscesse dell'esperienza mistica di Santa Teresa, cioè
Certo.
il tuo discorso non va evidentemente in questa direzione, cioè attraversi gli scritti di Santa
Certo.
Teresa per dare una lettura del
Certo.
lavoro.
Questo è
Però
esatto.
mi interessava sapere perché l'immagine della
Liberazione.
transverberazione è proprio quella raccontata da Teresa, quindi si potrebbe ipotizzare che i committenti avessero chiesto quell'immagine, ma quanto Bernini conosceva dell'esperienza mistica di Santa Teresa?
Probabilmente conosciamo molto innanzitutto perché questo è un momento molto emblematico per la carriera di Bernini, perché si trova tra un papa e un altro, perché è morto appena Urbano VIII Barberini e quindi lui è in sostanza disoccupato, esatto, e quindi per lui questo è un momento cruciale e deve dimostrare al massimo le sue capacità, non solo tecniche, ma anche proprio di costruzione iconografica. E poi, rispetto ovviamente alla sua conoscenza, sappiamo che ebbe come amico il padre dei Gesuiti, e quindi insomma è accertata questa sua conoscenza della spiritualità gesuita e insomma del rapporto proprio con la religione. Anzi, in realtà, in effetti non si potrebbe fare una distinzione netta tra il suo fare scultoreo e il suo credere religioso da questo punto di vista. E in realtà sappiamo anche che era molto raffinato nei meccanismi di pensiero dal punto di vista teologico. Sappiamo che ad esempio fece molte conversazioni con questo padre gesuita e con i padri carmelitani della Chiesa per cercare di capire a fondo la teologia mistica, non solo quella teresiana, ma in realtà a lui interessavano tutti gli argomenti cristiani, insomma, perché era molto credente. E sappiamo però che questi scritti già circolavano dalla fine del Cinquecento e che erano molto noti. Sappiamo che appunto la Santa è il vessillo della Controriforma e che questi libri circolavano sia a Firenze che a Roma che a Venezia, e quindi probabilmente Bernini li lesse, ma sicuramente li lesse Athanasius Kircher. Insomma, la conoscenza da parte di Bernini o della cerchia artistica berniniana e della cerchia culturale e intellettuale del tempo, nel Seicento, della mistica teresiana è assolutamente indiscutibile, sicuramente lo ebbe. E quindi da un certo punto di vista, considerando il suo afflato religioso così forte e anche il fatto che lui ovviamente avesse a cuore con grande profondità questi temi, è chiaro che dovendo poi scolpire un'opera talmente importante per la sua carriera, molto probabilmente appunto lesse approfonditamente questi scritti. Tra l'altro ci sono degli storici dell'arte proprio che sostengono l'importanza proprio del rapporto tra filologia ricostruttiva degli scritti e la scultura berniana. È come se la scultura berniana in effetti fosse un vero e proprio parallelo iconografico degli scritti, quindi sarebbe plausibile proprio fare riferimento agli scritti teresiani da questo punto di vista nello specifico. Quindi ad esempio se si va a controllare la fontana del Tritone che ha come tema dominante appunto il diluvio universale raccontato da Ovidio nelle Metamorfosi, cioè si legge in effetti il passo delle Metamorfosi e si capisce che Bernini ha proprio pienamente rispettato dal punto di vista filologico nella costruzione di questa immagine quel testo. Quindi sembra plausibile che questo modo di operare da parte dello scultore, questa attenzione da parte dello scultore nella creazione di un'immagine nei confronti del testo, in tutta la sua carriera, ovviamente è possibile farlo anche in questo caso. Cioè, è plausibile una lettura di questo tipo alla luce appunto di tutti quanti questi riferimenti.
Ti chiedevo un'altra cosa rispetto proprio sempre all'estasi, che insomma tu chiami in un altro modo, però insomma, che idea ti sei fatto del gesto dell'angelo che tiene,
esatto,
in che punta di dita?
Infatti, grappo. Sì, infatti, questo è secondo me è un gesto che per quanto mi riguarda è veramente molto importante, proprio perché rappresenta in effetti il cambiamento di stato. Cioè, il gesto del cherubino che tiene questa santa in questo modo, nello specifico, tende veramente ad indicare il cambiamento di stato di questa materia. È come se stesse tenendo qualcosa che sta cambiando. Non lo sta soltanto guardando, non lo sta soltanto ammirando, ma lo sta anche tenendo in un modo particolare per cui non lo può toccare, cioè non lo può tenere ancorato il suo non è un gesto appunto di che gli permette proprio di tenere salda questa materia, perché questa materia sta cambiando, quindi lui la può soltanto veramente diciamo sfiorare con una grande delicatezza. Quindi, se da un certo punto di vista è importante questo gesto, perché è da collegare anche proprio agli scritti, in effetti, perché la santa parla di una gentilezza del cherubino, di un cherubino beato, per cui sicuramente questo sorriso del cherubino è dovuto al fatto che Bernini lesse esattamente questo pezzo e che abbia proprio voluto riprodurre esattamente questa gioia, questa beatitudine e quindi anche questa grazia. Anche il termine di grazia poi ci porta ovviamente a tutta una serie di discorsi che hanno a che fare con il linguaggio retorico, che insomma sconfinano in maniera molto molto interessante sicuramente, però non è certamente questo il senso di questa ricerca. Però è interessante appunto che ci sia nello specifico sia questa grazia proprio dovuta alla natura del cherubino, ecco, ma anche proprio questo rapporto tra il cherubino e la santa, e la santa che sta cambiando aspetto, che sta mutando il suo stato e che quindi non può appunto, come dicevo, essere toccata concretamente, ma essere soltanto sfiorata. E tra l'altro è proprio anche emblematico questo movimento verso l'alto che lo sta tirando, quindi la sta elevando da un certo punto di vista, è come qualcosa che si sta sciogliendo, che sta per essere sommersa. E infatti dicevo appunto c'è questo movimento opposto di lei che scivola dalla nuvola, è la nuvola che contemporaneamente la porta su, quindi è un essere condotti alla commistione, all'unione integrale con Dio, però con l'allontanamento dal mondo, ma anche con una sorta di perdita. Per cui, secondo me, questo movimento è molto. Bernini è molto attento ad indagare questo movimento doppio, appunto nella presenza sia di questo gesto che nella presenza della nuvola che la sorregge, però lei sta per scendere, è come se scivolasse questa nuvola. Quindi c'è questa contrapposizione proprio forte, anche dovuta, dicevo, a un meccanismo proprio tipico della teologia teresiana. Per questo mi faceva molto pensare appunto un rapporto tra questa iconografia nello specifico e la teologia teresiana, è un rapporto così stretto, perché nella teologia teresiana questo movimento di contrapposizione è molto netto, è molto esplicito. Cioè questo appunto congiungersi a Dio, elevarsi a Dio, però annientarsi totalmente. Questa paradossalità è proprio appunto connaturata nella mistica, quindi se si può studiare in questo processo figurativo, probabilmente allora il rapporto è diretto, è intimo.
Un'altra domanda.
Va bene.
Poi,
sono molto contento che tu mi faccia queste domande,
no,
veramente.
Hai analizzato la scena di Hitchcock,
sì,
e il quadro del Bernini in relazione al posizionamento dello spettatore.
Esatto.
Che è parte dell'opera, perché
esatto.
Nella cappella Cornaro, e proprio lì a fianco c'è questa scultura.
Però questo già premetto che in effetti è un territorio che potrebbe essere molto più indagato.
Certo.
Anche nella differenza che appunto si viene ad istituire tra le due immagini. Per cui vabbè, comunque proseguo la domanda,
aprirebbe,
esatto,
no,
aprirebbe è appunto un altro mondo di indagine a sé, ovviamente.
Poi la funzione anche dello sguardo dello spettatore proprio anche nell'economia barocca, no?
Esatto,
che è un punto fondamentale, dove si colloca poi nel cinema di Hitchcock, che è uno degli aspetti fondamentali anche del suo cinema. Allora mi chiedevo,
infatti,
rispetto a Bacon, che idea ti sei fatto? Dove si posiziona? C'è uno sguardo?
Lo sguardo dello spettatore.
Sì, Bacon contempla una possibilità, perlomeno nei lavori che hai preso in considerazione.
Sì, lo prendo in considerazione anche in questo momento. E per me appunto lo sguardo della pittura baconiana, lo sguardo dello spettatore nella pittura baconiana è completamente dentro l'opera, è completamente dentro la materia, cioè non c'è nessuna possibilità di guardarlo al di là del viverlo dentro. Ecco, cioè lo sguardo è, non è, è uno sguardo che potremmo definire in qualche modo immanente, non c'è niente di trascendente nella pittura bioconiana e non c'è quindi uno sguardo trascendente, per cui anche noi dal punto di vista dello spettatore, anche noi che ammiriamo quest'opera, cioè è assolutamente necessario che noi entriamo dentro quest'opera, ma dal punto di vista proprio della lotta fisica, non soltanto dal punto di vista visivo, anche perché c'è, per quanto mi riguarda, una sorta di non soltanto insomma proposto da ovviamente va bene, sì, credo che ci sia proprio un sincretismo che fa parte della pittura begoniana, cioè un sincretismo di sensi, una sinestesia proprio che fa in modo che si perda l'occhio, il tatto, il gusto come entità autonome e riconoscibili in sé, ma invece sono tutte entità che riguardano questo continuo appunto entrare ed uscire dai sensi, questo entrare ed uscire che io cerco di indagare proprio nelle fenditure, riguarda anche proprio il senso. Il senso è in questo senso anche appunto il modo in cui lo spettatore deve rapportarsi alla lotta begoniana. Per cui credo di averti risposto in qualche modo.
Quindi secondo te è per questo che ci sono le frecce che indicano, è come se Bacon volesse dire di mettersi al posto di quelle frecce e di seguirne il movimento in modo tale da seguire l'immagine. Cioè, questo, come se Bacon volesse che lo spettatore proprio impersonasse il suo personaggio. Cioè, come
sì, quelle potrebbero essere indicative da questo punto di vista. Le frecce, secondo me, in Bacon sono, le ho paragonate proprio e non l'ho detto, ma questo paragone è molto esplicito invece nella pubblicazione, perché c'è proprio questa immagine. L'ho paragonato a questo dito puntato di Caravaggio, dei personaggi di Caravaggio, che sono proprio... questo è molto interessante proprio perché sono un inizio, una direzione, sia dal punto di vista narrativo che dal punto di vista proprio della concatenazione delle figure. Cioè io guardo questo dito e cerco così di costruirmi una configurazione plausibile del quadro, delle figure all'interno del quadro, della composizione del quadro, è di lì che comincia la composizione. E quindi senza dubbio queste frecce hanno la potenza proprio di creare una direzione e quindi di creare una direzione anche per lo spettatore. Però è una direzione del corpo, perché non c'è, secondo me, però è assolutamente un secondo me, cioè viene questa affermazione viene da uno studio personale di Bacon, non c'è una distinzione tra quello che succede sulla tela e quello che è lo spettatore fuori dalla tela. Cioè c'è una completa veramente intromissione dello spettatore dentro. Ecco, quindi fanno parte appunto quelle frecce fanno parte del movimento del corpo e del movimento che io come spettatore appunto posso vivere dentro quel corpo.
Non so se veramente tanto.